La replica di
Il Portafoglio. Riflessioni e spunti di vendita sempre in tasca. Con Elisa Pagin e Carlo Toglio.
Chissà quali spunti e riflessioni di vendita riusciremo a mettere oggi nel portafoglio virtuale dei nostri ascoltatori. Secondo te, Carlo?
Guarda, la certezza è che ogni volta ce n'è almeno uno nuovo. Almeno per me, io qualcosina la metto dentro. Il problema principale magari è ricordarsi tutto. Io chissà se i nostri ascoltatori prendono appunto di qualche cosa, se lo mettono anche fisicamente scritto da qualche parte per portarselo nel portafoglio.
Questa cosa non la posso immaginare, perché io so che i nostri ascoltatori ci seguono spessissimo mentre sono in viaggio e sono in macchina, ma tanto le puntate del portafoglio sono anche riascoltabili e scaricabili, perché ci sono i podcast sul sito.
Esatto.
E quindi chi volesse può prendere qualche spunto. Probabilmente c'è stata qualche suggerimento, esercizio, qualche chicca, come le chiamo io, qualche frase emozionale di quelle che diventano un po' la massima, non dico di vita, ma del periodo che stai attraversando, che può essere stata segnalata dai nostri ascoltatori, che ce lo faranno sapere. Dove, Carlo? Perché io sono curiosa, e come loro conoscono la nostra voce, voglio conoscere la loro, ma per chi non ce la volesse far sentire abbiamo anche dei recapiti per scriverci. Dici tutti quanti i recapiti per il portafoglio.
Allora, abbiamo un recapito che è bivalente, quindi potete scriverci o inviarci anche direttamente il messaggio vocale e farci sentire la vostra voce, come al numero che è sia SMS WhatsApp 329-672-5562. Se invece volete mandarci la classica email, potete mandarla alla casella redazione @radioagenti.it, oppure un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 97 84 56 44.
Quante volte, Carlo, ti sei trovato ad avere a che fare con un tuo cliente, oppure semplicemente con una persona con la quale stavi parlando, e hai pensato: chissà cosa hai in testa in questo momento?
Chissà se avessimo la capacità di leggere dentro il cervello, se potrebbe essere utile, oppure semplicemente disorientarci, perché magari scopriamo un mondo completamente diverso dal nostro, oppure forse no.
Dall'altra parte del vetro, così colgo l'occasione per ringraziare e salutare i colleghi che ci consentono questa trasmissione. Dall'altra parte del vetro, in regia, Walter Raponi e Marco Potetti per la redazione fanno no, meglio non sapere cosa pensa il nostro interlocutore. In molti casi dicono che potrebbe non essere così vantaggioso. Invece io credo che ci avvantaggeremo moltissimo nelle nostre trattative di vendita. Pensa se riuscissimo a capire che tipo di ragionamento segue il nostro cliente, e come in questo modo potremmo andare magari incontro ai suoi bisogni, alle sue esigenze. Uno strumento di informazione, non uno strumento per entrare a modificare il modo di pensare. Questo sarà un po' l'argomento che tratteremo nella puntata di oggi con il professor Giorgio Nadali, al quale diamo il benvenuto. Professore, benvenuto qui al Portafoglio.
Buongiorno
professore. Stavamo ragionando su quanto potesse essere importante conoscere il modo di ragionare del nostro interlocutore, e quanto questo possa essere a maggior ragione importante in un processo di vendita. Come possiamo identificare più velocemente i nostri clienti?
Sì, questo è certamente fondamentale, fa parte, diciamo, delle capacità di introspezione empatica. C'è una ricerca condotta da William Nerd Herman, ideatore di Whole Brain Thinking Model, pioniere dello studio del cervello, che ha condotto presso l'Università aziendale della General, lui studia, insegna presso l'Università aziendale della General Electric Corporation, ha distinto quattro tipi di cervelli da business, quattro tipi di cervelli, identificandoli con dei colori: azzurro, giallo, verde e rosso, secondo dei modi di pensare. Quindi, per capire chi abbiamo di fronte, adattarci al suo modo di pensare può essere una strategia valida al fine di portare a casa l'affare.
Il primo colore che le ho sentito menzionare è l'azzurro.
Esatto.
Che caratteristiche ha questo cervello? E le, Che caratteristica ha il nostro cliente azzurro?
Io già immagino la rubrica dei clienti, dei nostri agenti, con a fianco il colore, magari con l'evidenziatore colorato, interessante.
Sì, perché poi i colori ci aiutano anche a ricordare meglio, ma adesso il professor Nadali ci aiuterà a capire questa struttura e come utilizzarla per i processi di vendita. Vogliamo cominciare dal primo, proprio dal primo colore che ha menzionato, professore, un cliente azzurro.
Premettere una frase bella di Pascal: la gente arriva a credere non sulla base di prove, ma in base a quello che trova attraente. E avevamo già detto precedentemente nelle altre puntate su quello che si emoziona. Il cervello del business azzurro è logico, quantitativo, cliente molto formale, serio, analitico, realistico, razionale. Preferisce raccogliere dati, analizzare, capire come funzionano le cose, giudicare le idee sulla base di fatti, criteri e ragionamenti illogici. Per questo cliente contano i fatti e si può riconoscere da come? Parlando con questa persona, ascoltando quello che mi dice, le sue espressioni, no? Cerca informazioni statistiche, mi chiede dei dati anche di percentuali, di statistiche. Per esempio, sulla vendita di una macchina vuole sapere quanto consuma, informazioni, vabbè, chiaramente sul prezzo, confronta le altre auto, interessato alla potenza dell'auto. Ricerca e sa quello che vuole, cioè è molto determinato, si capisce da come parla, già dalle informazioni che ricerca.
Quindi possiamo suggerire al nostro venditore di andare particolarmente preparato se sa di avere a che fare con questo cliente, se siamo invece in una prima visita, essere preparati, avere comunque dei dati, magari a volte anche dei grafici di riferimento, può aiutare a comunicare meglio e entrare meglio in sintonia con il suo interlocutore.
Sì, è importante, se è la prima volta che incontro un cliente, essere pronti a tutti questi quattro tipi di cervello che adesso elencheremo, no? Per esempio, certo, avere a portata di mano tutti i dati particolari statistici, i dati tecnici per questo tipo di cliente, se lo riconosco, appunto, come ho detto prima, dal suo modo di parlare, da chiedere informazioni. Quindi per convincerlo bisogna ragionare in termini di guadagni, vantaggi, costi, benefici, offrire suggerimenti molto pratici e molto attento al prezzo, con lo sconto. Il cervello, per esempio, di un trader, di un manager, di un ingegnere, di un notaio, di un avvocato, di un analista di dati, lo convinciamo parlandogli di guadagno concreto.
Ok, quindi gli dobbiamo far vedere che acquistando da noi avrà dei vantaggi e un guadagno tangibile, e gli dimostriamo come. Certo. Quindi, dati circostanziati e meno chiacchiere, diciamo, meno discorsi di contorno, di accompagnamento.
Esattamente così.
O riferimenti tecnici precisi, magari sul prodotto, sugli attributi proprio di ciò che stiamo vendendo.
Esatto. Poi abbiamo il cervello da business verde, naturalmente anche qui, ascoltando, anche se è la prima volta, da come mi parla, posso capire che qui devo usare un'altra strategia. Per esempio, questo è un cliente metodico, conservatore, molto abile a pianificare, è uno che si occupa di amministrazione e controllo della qualità di solito, ma non necessariamente. Comunque è una persona molto metodica, molto conservatore. Lo convinco facendogli vedere un profitto del tipo win-win, cioè vinco io, vinci tu, cosa che tra l'altro dovrei far sempre vedere, a mio avviso, per tutti i clienti, perché una vendita etica fa sempre vincere l'altro, altrimenti poi il cliente si rende conto di magari che ha preso qualche cosa che non voleva e poi lo perdo. Deve essere, come dicevamo altre volte, emozionato e convinto di avere un vantaggio suo.
Posso aprire una piccola parentesi su questa cosa? E se l'atteggiamento, che molto spesso è falso, di quello, guardi, ci sto rimettendo io, ma sono contento che sia contento lei, anche quello forse è un po' forzato e poco efficace?
Ho forzato perché questa qui non è una comunicazione sincrona, cioè mi sto sminuendo io e facendo così, non tanto per la propria dignità, ma perché così il cliente ha un vantaggio su di me, di poter poi chiedere altre cose che io poi non sono in grado di fornire. Non mi posso sminuire, no? Uh-huh. Per esempio, all'inizio anche di una presentazione, io scrivo libri, per esempio, grazie per aver comprato questo libro. Non si scrive grazie per aver comprato questo libro, passo subito ai vantaggi.
Colgo l'occasione, professore, per ricordare il suo sito www.giorgionadali.com, il suo profilo LinkedIn, per ricordare ai nostri ascoltatori che lei è un coach, un formatore e anche un docente universitario nell'Università di Milano Uni3 e che ha scritto diversi testi, che possono, veramente numerosi, che possono essere visti sul suo sito e scelti anche come contenuti. Dico bene, vero professore?
Sono di formazione, altre sono di parte culturale, comunque gli ultimi sicuramente sono, riguardano questa parte che non interessa oggi.
Ci può dire almeno un paio di titoli? Perché oggi non riusciamo a trattare anche i suoi testi, però magari un input per i nostri ascoltatori potrebbe essere interessante. Gli ultimi titoli dei libri che ha scritto, ce n'è uno di recente forse proprio edizione.
Il penultimo... Buoni vincenti, etica e spiritualità del successo del denaro, anche la parte etica, e l'ultimo che ho presentato l'altro giorno al Salone del Libro di Torino con intervista in video che poi era trasmessa dalla Federazione Unitaria Scrittori Italiani sul loro sito, è Chi non si accontenta gode, sottotitolo Accontentarsi della mediocrità è un crimine, tra virgolette, scopri le tue capacità per avere ed essere di più. Quindi essere grati di quello che abbiamo, quello che siamo, ma mai accontentarci, sempre spingerci a essere di più. Questo è il fondamento del progresso dell'umanità.
Certo.
Cioè, se l'umanità si accontenta, saremo con l'età della pietra.
Saremo accontentati delle grotte.
Esatto. Allora, invece, tornando al nostro al discorso di come catalogare, come meglio riconoscere i clienti con i quali abbiamo a che fare, stavamo ancora al cliente, diciamo così, con un tipo di ragionamento, un tipo di cervello connotato con il colore verde. Dicevamo che è un metodico e un conservatore. Ci dica, professore.
Dobbiamo essere formali anche con questo cliente, anche nell'abbigliamento, quindi business, preciso nell'esporgli il nostro prodotto, il nostro progetto, e fargli capire sinceramente, da essere vero, che stiamo analizzando le sue esigenze e abbiamo a cuore il suo interesse. Questo, ripeto, sarebbe per tutti, ma in particolare ancora di più per il cliente, tra virgolette, il cervello da business verde.
Okay. E volevo farle una domanda a proposito della metodicità. Il fatto che questo cliente abbia questa caratteristica ci può spingere, cioè ci può invitare a fare una presentazione che segua un certo metodo quando io parlo con lui? Potrebbe aiutare dal punto di vista della forma mentale rispondere alla sua modalità di ragionamento anche per come mi presento, stava dicendo anche dal punto di vista formale, ma per come espongo poi i vantaggi che gli posso
dare. Cioè lui apprezzerà anche in noi il metodo.
Sì, meno creatività probabilmente, ma se intravede un metodo potrebbe essere funzionale, oppure la metodicità la riscontro nel cliente, ma non necessariamente ci suggerisce di metterla in pratica con lui.
No, ci sono quelli che si chiamano neuroni specchio, cioè io apprezzo e sento addirittura simpatico la persona alla quale io mi riconosco, cioè io praticamente compro e in tutti i sensi, cioè anche mi avvicino a una persona che è simile a me, no? Simpatos, cioè sento insieme, quindi io praticamente mi riconosco nell'altro se la persona è anche questa persona metodica, se parla lentamente devo parlare lentamente anch'io con un tono di voce simile. E questo si chiama tecnicamente mirroring, che non è scimmiottare la persona, però è cercare di essere, mettere a proprio agio e essere simile, no?
La sua lunghezza d'onda proprio.
La stessa lunghezza d'onda.
Quindi diciamo che se ho un abbigliamento particolarmente vistoso e casual e sto andando da un cliente con un tipo di cervello color verde, non lo scimmiotto se mi vesto in modo formale, ma mi avvicino a lui. È questo il sentire con il quale la mattina mi abbiglio, è corretto?
Infatti anche l'abbigliamento crea distanze oppure avvicina. Certo che se io parlo un editorio che è casual e io vado giacca e cravatta, già creo subito una distanza e viceversa, perché queste cose sono percepite a livello inconscio, ma io vedo che la persona è molto diversa, molto lontana, anche visivamente, come parla, sono tutte accorgimenti importanti.
A lei, professore, se si presenta magari la presentazione di un suo libro, se non ha assolutamente idea del tipo
di platea
che incontrerà, a questo punto, nel dubbio, che cosa sceglie?
cerco di essere me stesso e poi faccio una media delle possibilità. In questo caso, se l'uditorio è molto vasto, io scelgo di essere me stesso e di aggiungere poi durante il discorso qualche cosa che vada bene a tre parti dell'uditorio.
Si può sempre avvicinare poi un pochino anche con le parole, certo.
Nel momento in cui vede poi un pochino come è composto l'uditorio, riesce a tararsi istantaneamente, immagino. Allora, abbiamo detto che quattro sono i tipi di cervelli che sono stati individuati, cervelli, mi specifico meglio, modalità di ragionamento del nostro cliente, mettiamola così. Ne abbiamo detti due, il cliente azzurro, il cliente verde, ma ce ne sono altri due. Con quale proseguiamo, professore? Con il giallo?
Volevo tornare un attimo indietro, che sì. Il cervello azzurro non ho detto che riguarda la corteccia corticale sinistra, cioè la parte molto logica, molto razionale, ma anche per questi clienti bisogna partire, come avevamo detto nell'altra puntata, sempre partendo comunque per emozionare anche la persona più logica. Il cervello verde che abbiamo appena detto riguarda la corteccia limbica sinistra, cioè la parte emozionale però più metodica. Il cervello giallo, adesso arriviamo, riguarda la corteccia corticale destra, è molto energico questo cliente, un po' narcisista, vuole sempre attirare l'attenzione su di sé, ama il rischio, non gli importa di andare controcorrente e infrangere le regole. Potrebbe essere un artista, un attore, ad esempio, un responsabile delle vendite, un immobiliarista, un architetto o web designer, un responsabile produzione, un scultore, un musicista. Quindi è una persona molto energica. Bisogna mostrare interesse per i suoi problemi, e questo sempre, in particolare ancora di più per il cervello giallo. Ama le sorprese, le novità. Quindi bisogna stupirlo con delle parole ad alto impatto emotivo. Per esempio, una di queste l'ho appena detto, è novità. Vantaggio, ce ne sono tante di parole, ad esempio questo. Vantaggio, novità, ecco. Bisogna stupirlo, non dare spiegazioni inutili, spiegare molto bene i vantaggi della nostra proposta.
Allora, professore, le faccio una domanda. Se sto proponendo a questo tipo di cliente con il cervello giallo, diciamo, che ricordiamo ha delle caratteristiche di grande energia, di narcisismo, potrebbe non seguire le regole, andare controcorrente, quindi comunque una persona che ama essere sorpresa e ama le novità, ma nel mio prodotto non ho in realtà delle grandi novità da evidenziare, magari è un cliente già consolidato o magari non ho un prodotto così forte sul mercato. Se io, nonostante questa carenza, diciamo, mi aiuto con il linguaggio e parlo comunque di novità, vantaggi e non so quale altra parola chiave potrei utilizzare, posso avere lo stesso effetto o devo comunque portare una novità reale, concreta e sorprenderlo realmente?
Posso usare un'altra parola molto potente, che è: immagina come ti sentiresti usando questo prodotto, ad esempio, visto che è anche un po' narcisista, con la parola immagina è molto evocativa. Immagina come saresti, cosa potresti fare, come potresti risparmiare, immagina quale vantaggio potresti avere. E quindi questo è, per quanto riguarda la novità, c'è sempre qualche cosa in particolare che magari il cliente non aveva notato e che magari un vantaggio che è nascosto. Guarda che con questo potresti ottenere o vedere questa cosa, ad esempio.
Quindi diciamo che anche il venditore in questo caso deve fare un pochino di esercizio di creatività per raccontare in una maniera forse diversa rispetto ad altre situazioni il suo prodotto, e soprattutto per trovare una modalità per proporlo, quindi più che il prodotto in sé, che potrebbe essere lo stesso da diversi anni, ma trovare una modalità per vestirlo in una maniera diversa e raccontarlo e far immaginare il suo cliente con la mentalità gialla nella situazione di vantaggio, novità e quant'altro che lo può far sentire più aderente.
Un vantaggio
che non aveva pensato. Quindi c'è, diciamo che c'è un doppio livello, cioè il vantaggio e la sorpresa di non averci pensato. Questo è un po' il meccanismo.
Possiamo dire anche che questo tipo di cliente è un cliente che non ama la routine, forse?
Sì, certo. Mm-hmm. Di solito va controcorrente, anticonformista, sì.
Esatto, quindi anche semplicemente, magari il prodotto è sempre lo stesso, abbiamo cambiato, non so, il manuale di documentazione o le brochure, già è qualcosa che comunque sgancia un po' dalla routine e può essere un valido argomento.
Professore, dalla sua esperienza, potrebbe avere un senso dare un appuntamento leggermente anticonvenzionale a questo tipo di cliente? Voglio dire, spesso si va presso i clienti e gli appuntamenti si svolgono magari presso gli uffici o presso il punto vendita, degli acquirenti. Immaginare di avere un appuntamento che possa essere un pranzo, una cena di lavoro, un caffè o una situazione leggermente decontestualizzata rispetto al prodotto stesso. Può essere un vantaggio, secondo lei, una situazione neutrale, la sconsiglia, sempre nell'ambito della novità e della movimentazione di questo rapporto?
Sì, potrebbe essere un'idea, bisogna sapere, naturalmente io devo conoscere già che questo è un cliente di questo tipo, quindi la prima volta non è possibile, ma se so già che è questo tipo di cliente, certo, variare sempre il contesto, bisogna vedere poi qual è il prodotto, poi bisogna applicare nei particolari, bisogna studiare questo caso, ma certamente è una situazione ogni volta nuova, diversa, un po' anticonformista, sì, potrebbe essere.
Potrebbe aiutare.
Prima di procedere con l'ultima classificazione, visto che io continuo a immaginare i nostri ascoltatori che stanno sentendo questi interessanti aspetti della propria clientela, li immagino fare proprio una sorta di catalogazione mentale di allora, quel cliente lì importante, sì, potrebbe essere quello, potrebbe essere quell'altro. Volevo chiedere. Possiamo dire che comunque qualunque persona rientra in una di queste quattro classificazioni, oppure queste qua riguardano magari il 99%, ma ci può essere sempre un'eccezione?
Possono esserci le eccezioni, poi nessuno è mai un colore di questi definito al 100%. Ci sono naturalmente delle cose che
Si può un
sconfinano.
po' sbiadire, insomma, quel colore.
Certo, nessuno è mai un colore assoluto.
Va bene, comunque, insomma, diciamo, partiamo però da questa cosa e magari diamo la possibilità ai nostri ascoltatori di vedere anche con quel riflesso colorato il proprio cliente, già, insomma, è un passo avanti.
Sì, le classificazioni ci devono essere d'aiuto, ma sono semplificazioni, quindi ricordiamoci che poi il rapporto concreto è qualcosa con varie sfumature per continuare a utilizzare un po' la metafora dei colori. Abbiamo parlato dei clienti con un tipo di mentalità da business blu, poi verde, poi gialli. Se vuole, professore, passiamo all'ultimo, ma un'ultima tipologia, che è il cliente dalla mentalità rossa. Che
Sì, ogni
caratteristiche ha questo cliente?
passare rosso vuol dire che ci vuole appunto anche un talento che poi va sviluppato con la vendita e poi affinato con l'esercizio, con i corsi, quindi è un insieme di queste caratteristiche. Il cervello da business rosso riguarda la corteccia limbica destra, è quindi una persona molto attiva, passionale, sensoriale, ha bisogno di sentire il proprio prodotto, gli piace la semplicità. È sensibile alla salute del venditore, dei servizi post vendita, sente qual è la scelta giusta e considera la raccomandazione di un amico. Potrebbe essere appunto un formatore, un educatore, uno psicologo, si occupa di pubbliche relazioni, di marketing. Lo convinciamo illustrando i vantaggi e non senza perdersi nei dettagli. Bisogna farlo immaginare, dicevamo prima, immagina se, ecco, ad esempio, questo per questo cliente rosso è proprio l'ideale, farlo sognare, farlo sentire parte di un gruppo, quindi questo è anche uno degli elementi fondamentali del marketing, no? 9 su 10 hanno già provato, questa è una delle caratteristiche del far sentire nel gruppo, fargli fare esperienza di quello che lui o lei faccia nel caso di vendita di un prodotto. Materiale, farglielo toccare, ascoltare, sentire, non dirgli mai, ma poi mai cosa noi faremo al suo posto con questo prodotto. Poi bisogna vedere che cosa vendiamo. Se sono polizze assicurative, immagina cosa appunto avevamo detto anche altre volte, e cosa il tempo che potresti risparmiare, no? Con questa, o chi potresti mettere al riparo. Con questa polizza, ad esempio, è un esempio, poi bisogna vedere il caso specifico nell'analisi, nel coaching, nella formazione. Quindi, sono linee guida generali, naturalmente.
Certo, certo, questi sono i primi spunti.
Ali deve poi contattarmi, se vuole, per discorso della formazione, per l'approfondimento.
Certo, ricordiamo a questo proposito il suo riferimento, oltre alla pagina LinkedIn di Giorgio Nadali, www.giorgionadali.com, è un sito piuttosto articolato che offre parecchi spunti per vedere tutte le attività che lei è in grado di offrire, sia come formatore, come coach, come scrittore. Veramente un profilo particolarmente interessante, e per questo motivo in modo particolare, professore, noi la ringraziamo, l'aspettiamo nuovamente qui al portafoglio quando potrà, ma sarà sempre il benvenuto. Grazie per i preziosissimi suggerimenti che ci ha dato sulle varie tipologie di colori e per come individuare meglio le nostre tipologie di clienti. Saluto te, Carlo Tollo, che con me hai co-condotto oggi la puntata del portafoglio. Mi saluto da sola.
Un saluto a te, Elisa, la nostra conduttrice.
Dall'altra parte del vetro nuovamente un saluto e un ringraziamento in regia a Walter Raponi, in redazione a Marco Potetti. I ringraziamenti più grandi vanno ai nostri ascoltatori che continuano a seguirci e che sono sempre i benvenuti. Alla prossima puntata del portafoglio. Ciao!